Il brano del Vangelo che oggi la Chiesa ci offre è un brano che secondo me ci può aiutare in questa linea. È il brano dell'epilettico guarito. È quel brano nel quale Gesù fa un miracolo dopo che gli apostoli non sono riusciti a farlo. Allora dice il Vangelo di Matteo: appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, egli è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua. L'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui. Gesù gli parlò severamente e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli rispose: Per la vostra poca fede. Se aveste fede pari a un granello di senape, potreste dire a questo monte: spostati da qui e là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Allora, io vorrei che con questa meditazione facessimo un piccolo passo in avanti nella vita interiore, nel capire che cos'è la fede. Voi vedete che allora Gesù, noi cosa potremmo dire? Che Gesù ha un potere che trasmette, e trasmette questo potere agli apostoli. Gesù ha il potere di scacciare i demoni, trasmette questo potere agli apostoli, e per qualche motivo che non si capisce bene, c'è questa mancanza di fede. Siccome gli apostoli hanno poca fede, non riescono a cacciare il demonio, no? Soltanto che, messa così, che cosa vuol dire? Cosa vuol dire non avere fede? Come possiamo noi crescere nella fede? Per capire bene come dobbiamo fare per crescere nella fede, dobbiamo capire che veramente quello che Gesù ha non è un potere. Magari un giorno ve lo spiego bene a lezione, potere e amore, com'è il rapporto tra potere e amore. Nel senso che quello che esiste veramente è l'amore, non è il potere. Noi pensiamo a, anche per esempio, alla grazia che arriva ai sacramenti, la grazia che arriva attraverso la preghiera, no? Quanti punti abbiamo di nostro padre, di San José Maria, nei quali lui dice che senza vita di pietà non possiamo fare nulla, che vani sarebbero l'intelligenza, la scienza, cose del genere, no? E allora noi, diciamo, ci rivolgiamo alla preghiera un po' come ci rivolgiamo, che ti posso dire, alla scienza. Cioè, per superare un esame studiamo di più, per avere più fede preghiamo di più, nel senso di avere più, magari fare più novene o stare più tempo, dire più giaculatorie e cose di questo genere, no? Vedete come ci viene, questo è normale che ragioniamo così, perché noi ragioniamo da uomini, cioè noi ragioniamo con le nostre categorie, per cui applichiamo le categorie umane alle categorie divine. Non so se vi siete mai chiesti, ma perché Gesù prima dei miracoli, alza gli occhi al cielo. Noi abbiamo detto, no, che Gesù è Dio, quindi, come posso dire, il potere viene da Gesù, soltanto che Gesù fa soltanto quello che vede fare dal Padre. Cioè, tutto in realtà risiede nella comunione con Dio. Che cos'è la fede? La fede è questa certezza profonda di comunione con Dio. È la relazione, la fede è la fiducia. La fede è questo canale per il quale noi siamo collegati, siamo una sola cosa con il Signore, con Dio. Okay, ovviamente in Gesù, ma Gesù appunto fa questo Gesù. Cioè vediamo un attimo, guardate che non è una cosa semplice quella che sto dicendo. I discepoli dicono, ma perché non ci siamo riusciti? Cioè i discepoli sono già discepoli, capito? Sono già diventati discepoli. Il Maestro loro hanno già fatto miracoli. Quindi hanno già il potere, cioè noi, come dire, noi siamo già dalla tua parte, noi siamo già, è un nuovo esercito quello che abbiamo fatto, noi siamo già i doganieri del tuo esercito, noi siamo già i soldati, i finanzieri del tuo esercito, cioè noi siamo già quelli, caspita, io ti faccio vedere, appunto appartengo alla polizia, tiro fuori il tesserino e tu vai via. Cioè i discepoli come noi, d'altra parte, noi crediamo che quello che conti sia l'appartenenza. Le volte le persone vengono da me e mi dicono, va dai preti, no? Dicono, ma allora può per favore pregare perché il sacerdote, ecco, ha dei poteri. Ma il punto è la fede. La fede, cioè ci sono, vedete, ci sono persone che ottengono miracoli da Gesù che non sono suoi discepoli, che non fanno parte del gruppo. Vi ricordate, adesso io non l'ho cercato, quindi lo cito un po' così, no? Mi viene in mente adesso quel brano del Vangelo nel quale Gesù dice, quando gli apostoli, i discepoli tornano e sono tutti contenti dei miracoli che hanno fatto, no? E Gesù dice, non dovete essere contenti dei miracoli, ma dovete essere contenti del fatto che il vostro nome è scritto nei cieli. Allora io sto dicendo, la questione è quella della fede, grello di senape, sapete cosa vuol dire, no? Una cosa molto piccola. Basta veramente avere un minimo di fiducia in Dio, un minimo, ma noi abbiamo fiducia nel Signore. Pensiamo alla nostra giornata, no? Pensiamo alla nostra giornata, pensiamo a come pensiamo alle cose della nostra preghiera, che sono una delle tante cose che noi facciamo lungo la nostra giornata. Fatto, 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 fatto. E cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Avere fede, che vuol dire essere in comunione con il Signore, nella nostra vita reale, nella nostra vita quotidiana. Io ti direi questo, si vede esternamente che tu sei una persona mite? Cioè, tu dai, ma che c'entra la mitezza con la fede? La mitezza c'entra nel senso di essere una persona che sa sempre che quello che le succede, che gli succede, è qualcosa che viene da Dio, per cui lo accetta, lo vive. Io non mi ricordo se abbiamo già parlato, se ho già citato questo punto, perché io lo cito molto, di San José María. Se non impariamo da Gesù, non sapremo mai amare. Se pensassimo come alcuni che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo con affetti umani, la conseguenza logica sarebbe quella di rendersi insensibili al dolore degli altri. Saremmo allora capaci soltanto di una carità ufficiale, arida, senza anima, ma non della vera carità di Cristo, che è affetto e calore umano. Papa Francesco ce l'ha molto, diciamo così, con la Chiesa del benessere. Ma la Chiesa del benessere per lui non è che sia la Chiesa dei ricchi in astratto, è una Chiesa che, in cui va tutto bene. Dice, abbiamo i nostri sacramenti, abbiamo il nostro, quello che siamo tanti, siamo, non siamo, preghiamo bene. Perché non va bene una Chiesa così? Perché tu vedi che in realtà noi, se vogliamo essere appunto in comunione, fidarci di Dio, essere in comunione con Dio, dobbiamo essere esposti alle tante richieste, anche sporche, ma sicuramente impreviste, che il Signore ci rivolge. Questo succede. I fondatori sono sempre così. I fondatori sono sempre così. Poi invece, in generale parlando della Chiesa, no? Poi cosa succede? Che le istituzioni che seguono regolamentano, sistematizzano, questo sì, questo no. Una delle più grandi sofferenze di San Francesco d'Assisi è stata che, appunto, quando tornava, come vi dicevo in una lezione, quando tornava ad aver cercato di convertire il sultano, erano 5.000 i francescani, o 5.000, può anche essere che sia un numero simbolico, non è che, però, e gli dicono, senti, ma dacci una regola, ma cosa vuol dire essere francescano? E allora San Francesco non sapeva cosa dire, cioè dice, ma io la mia regola è il Vangelo. Cioè, quella cosa che io, diciamo all'inizio, all'inizio, no? Cioè, oggi, cosa mi chiede la giornata d'oggi? Questo Vangelo, cosa mi dice nella giornata d'oggi? Quindi non in astratto. Allora, adesso noi facciamo l'orazione su questo brano, no? Del fatto che gli apostoli non riescono a fare miracoli. Capite? Questo ci interessa, no? Gli apostoli non riescono a fare miracoli. Perché? Perché non hanno fede, non perché non sono apostoli. Cioè, Gesù non è che dice, voi non siete del mio gruppo. Spero di riuscire a... Cioè, non è che noi a un certo punto abbiamo un diploma, ecco, questo, l'appartenenza è questa, no? Abbiamo un diploma, abbiamo una patente che ci certifica, ci autorizza a... E noi possiamo fare certe cose. Non conta niente, questo non conta niente. L'unica cosa che conta è la fede in Dio, la fede in Gesù. E che cos'è questa fede? È il fatto che tu, che tu pensi a me. Adesso vi racconto una storiella che io ho già raccontato qualche volta, spero che nessuno di voi si scandalizzi. È una storiella che risale a un paio d'anni fa, esattamente al giorno in cui è stato canonizzato Giovanni Paolo II, che è stato il giorno in cui è stato anche canonizzato San Giovanni XXIII, no? Allora, sono venuti quel giorno da una città lontana da Roma, delle persone e siccome sono venuti per partecipare alla cerimonia, siccome quella cerimonia si presentava, si prospettava come molto numerosa, che succedeva? Che in questi casi tu non è che hai biglietti, posti, quindi vai, arrivi dove arrivi, a volte arrivi davanti a un grande schermo, arrivi a Piazza Cavour, arrivi a Castel Sant'Angelo, ti vedi il grande schermo lì, no? Addirittura avevano messo degli schermi, se non sbaglio, anche in Piazza di Spagna. Per cui queste persone ad un certo punto hanno detto, ma poi, quindi, ora vengono, prendono il treno, si alzano presto, anzi, non ricordo, forse partivano il giorno prima, per partecipare a che cosa? Ad una messa, perché questa menzione si va durante una messa, che durava 4 ore, anche se non sapevano esattamente dove sarebbero stati nella messa e manco sapevano esattamente se fossero riusciti a fare la comunione. Allora, e poi il pomeriggio ripartivano a una certa ora. Allora arrivano e dicono, ma poi si parla, dice, ma poi scusate, poi dov'è che uno può andare a messa? Domanda, ma poi dov'è che uno può andare a messa? Allora io guardo, all'inizio non capisco, come dove uno può? No, nel senso che, ma uno dov'è che può andare a messa? Perché poi magari tu, io, noi veniamo alla canonizzazione, ma varrà quella messa? Cioè se io rimango a vederla davanti a uno schermo, quella messa vale? Perché io mica vedo direttamente, è come un po' come vedere in televisione, no? Cioè, cominciavano a farsi questo problema, capito? Poi magari non riesco a fare la comunione, capisci, un giorno di domenica non sono andato a messa, non ho fatto la comunione. Allora io in quel momento devo dire che sono stato un po' cattivo e ho detto, ma vediamo un attimo, tu immaginati che nel treno di ritorno hai un incidente, muori, perché adesso uno quando prende Freccia Rossa, se ha un incidente, non trovano più neanche la punta dell'orecchio, vabbè, allora muori, vai davanti a Dio e dici, ma come mai tu sei? Beh, sai, stavo tornando a Roma, sono andato alla canonizzazione di Giovanni Paolo II, però ero molto in fondo. Dice, ma allora non sei andato a messa? Ma sì, non so, ma allora inferno. Capite che è assurdo, no? Poi noi diciamo ai teologi, cari teologi, spiegatemi perché è assurdo. Non me ne importa, cioè, però è assurdo. Cioè Dio non farà mai una cosa. Ecco, questo è fede. L'altro ragionamento è il ragionamento sull'appartenenza. Tanto è vero che è così che il Vaticano addirittura poi fece uscire davanti agli schermi, arrivarono dei sacerdoti che distribuirono la comunione, ma anche in Piazza di Spagna. Cioè nel senso che dice, ma allora l'unità del luogo, vabbè, intanto Dio lo sa dove siamo. Cioè veramente quello che noi dobbiamo fare è, chi fa tutta questa rete di comunione è il cuore. Allora, vi ripeto, tutti i fondatori questa cosa la fanno, cioè nella Chiesa succede sempre questo. Un fondatore segue la sua regola? No, cioè in realtà adesso ci sono fondatori, facciamo il caso dei fondatori santi, no? Quasi tutti i fondatori sono santi, ma facciamo il caso dei fondatori santi. Cosa succede? Che la regola la costruisci, la scrivi sulla vita del fondatore. Cioè il fondatore vive, non è che vive facendo una regola, vive. E la regola la costruisci in quel modo. Ecco, poi dopo quelli che seguono, che cosa fanno? Quelli che seguono la regola. Invece imparare dal fondatore significa essere il fondatore. Cioè noi dobbiamo vivere come se fossimo il fondatore, ma questo noi lo diciamo continuamente, tanto che uno non ci pensa a quello che dice. Noi diciamo, perché nostro padre ha fatto, quindi anche noi. Ma giusto, però bisogna guardare non quello che ha fatto nostro padre, no? Ma quello che era nostro padre. Quante volte, no, nelle aziende, se i figli fanno soltanto quello che hanno fatto i genitori, l'azienda chiude. Voi sapete che, adesso dico delle cose ovvie, non è che io sono un esperto di queste materie, ma per fare degli esempi, no? Quando Steve Jobs cominciò a inventare, chiamiamoli, il personal computer, all'IBM dissero che i personal computer, i piccoli computer, non avevano futuro, non avevano mercato, non avrebbero interessato a nessuno. Adesso io l'IBM non so a che punto sta del mercato, no? Sicuramente la Apple. Pensate un esempio più vicino a noi, vi ricordate i cellulari Nokia, quando erano un cellulare basta? Adesso mi sembra che la Nokia sia quasi scomparsa. Come mai? Perché a un certo punto sono nati Samsung, che non so cosa facevano, lavatrici, non so cosa facessero prima, che hanno detto, ma perché facciamo anche noi quello che fa la Apple, però a un prezzo meno della metà. Capite? Cioè, capisci? Bisogna fare quello che fa il fondatore. Allora, qui gli apostoli, perché non fanno il miracolo? Perché gli apostoli già hanno detto, calma un attimo, allora, qui c'è Gesù Cristo che è il maestro, noi siamo i suoi ministri, voi siete la gente. Lui c'ha un potere, l'avete già visto, è capace di fare molti miracoli, lo ha dato a noi, quindi adesso lo esercitiamo noi. Ecco qua, c'ho la patente, guardate un po', certificato, c'era l'H, faccio io i miracoli. Chiaramente non può fare tutto lui, quindi un pochino di cose facciamo noi. Sbagliato. Perché non avete fede. Cioè, nel senso che i miracoli, ma comunque ogni azione, la fa sempre Dio. Ecco, non pensiamo mai, no? La grazia è Dio. In ultima analisi, la grazia è Dio. La grazia non è una specie di energia elettrica o di acqua. La grazia è Dio. Allora, la grazia, Dio, è soltanto Dio. Cioè, mentre nelle cose umane, appunto, no, nell'Antico Testamento c'è Mosè, allora gli dicono, ma tu non puoi fare da solo. È chiaro che dal punto di vista umano uno dice, no, ma io ho bisogno di collaboratori. Dio non ha bisogno di collaboratori. Cioè, non è che Dio dice, sai, per parlare a quella lì, a quello lì, non ce la faccio arrivare a tutti. Io ho un piccolo gruppo. No, non è così. Per Dio siamo tutti uno. Ciascuno esiste soltanto lui. Dio vuole avere collaboratori, ma non perché ha bisogno di avere collaboratori, perché vuole avere dei collaboratori, perché questi collaboratori, come 5 pani e 2 pesci, no? In questo modo, amando, anche loro vengono coinvolti, cioè amano. E quindi il paradiso è il fatto che tutti ci amiamo, siamo tutti un po' Dio l'uno per l'altro, per questo Dio vuole. E tutto si smuove soltanto su questa cosa qua, tutto si smuove soltanto se noi abbiamo questa fiducia in Dio. Ho l'esempio che vi ho fatto, io penso, adesso io non vi conosco tutte, quindi non so bene i vostri genitori, ma se penso ai miei genitori, ecco, io dico semplicemente, io devo avere per Dio lo stesso genere di sentimenti che ho per i miei genitori. Ecco, l'esempio che vi ho fatto di quelli che dicono che vengono alla canonizzazione ma cercano la messa pomeriggio, no? È come se dicessero, io torno da un viaggio sono stato 5 anni lontano dai miei genitori, suono alla porta di casa mia, però magari arrivo, dovrei arrivare alle 8, arrivo alle 2 di notte, mi tengono fuori, ma c'è un albergo? Cioè non è possibile, no? No, i miei genitori mi aprono. Se vediamo la risurrezione di Gesù, cosa dicono gli angeli alle donne? Dite che lui vi aspetterà in Galilea, no? Poi dopo Gesù dove appare? A Gerusalemme. Come mai? Perché gli apostoli sono crozzoni. Cioè, siccome loro non ci vanno in Galilea, perché non ci credono, Gesù cambia i suoi programmi. S'arrabbia infatti, no? Li rimproverò aspramente, perché no? Però, cioè, ecco, noi dobbiamo fare quei discorsi a Dio, come dire, senti, ma tu, ma possibile, questo è figlio tuo, sì è figlio mio, ma è figlio tuo, ma questo demonio gli fa del male, ma è possibile che l'hai creato, ma non ci pensi? Cioè, non dobbiamo leggere i libri per sapere come rivolgerci a Dio. Ecco, dobbiamo allora immischiarci, e quindi poi nella vita quotidiana viene fuori questa cosa, no? Viene fuori, ma vedi, questa persona sa che agisce Dio, per cui ha un programma, quando uno si innervosisce, quando ha un programma in testa, questo programma salta e allora si innervosisce. Ma se invece noi sappiamo che in realtà Dio è quello che guida tutto e fa tutto, allora noi siamo persone tranquille, serene, tenere, disponibili, che stiamo dove stiamo. Bene, adesso è passato il tempo, mi fermo, mettiamo davanti al nostro sguardo, ai nostri occhi la Madonna. Lei ha fatto continuamente così per tutta la vita e lei ci chiede, ci aiuta a fare così, ad essere così.